Da cosa nasce l'esigenza della valorizzazione della professione? Cioè, non è che una mattina uno si alza e dice valorizziamo i professionisti. Questo non può essere. Nasce da una disamina, perlomeno all'interno della nostra azienda, da una disamina che noi riteniamo corretta dello sviluppo organizzativo e funzionale di un'azienda alle nostre dimensioni. Quando si parla dei professionisti, non si parla solo di medici. Si parla di medici, infermieri, apparato tecnico, tutti quelli che di fatto all'interno di un'organizzazione diversa possono crescere per permettere ai medici di crescere ulteriormente. Sono persone che hanno un corredo di studi dopo post superiori dai 3 a 5 anni, considerando i master. I medici hanno un minimo un corredo di studi di 11 anni. Quindi è chiaro che la crescita deve essere in progressione. È altrettanto chiaro che dai dati OCSE in Italia abbiamo 62.000 medici in più nel 2010 e 120.000 infermieri in meno. Quindi è altrettanto chiaro che con i pensionamenti, come più di una volta ha detto il Presidente Bianco, andremo incontro a una grossa carenza medici. La carenza si rifarà nel periodo entro il 2018-2020, ci farà entrare esattamente nelle medie OCSE. Questo significa che i modelli organizzativi devono cambiare, perché se non cambiano non siamo in grado di reggere all'urto di problematiche di questa entità. Allora, questa è una piccola descrizione di quella che è una nostra azienda. La nostra azienda è un'azienda che gestisce 850.000 assistiti in 33 comuni, ha 1,3 miliardi di budget economico, 6.700 dipendenti e 800 medici convenzionati, 6 ospedali, 1.200 posti letto, 150 presidi territoriali di assistenza, 13 cliniche private. In Toscana l'incidenza del privato è sotto il 3%, ma su Firenze in particolare rappresenta il 10%. 86 residenze per anziani non autosufficienti. Sotto c'è un elenco di quello che all'interno della nostra azienda giornalmente facciamo, e quando si guarda questi numeri ci si meraviglia del perché tutti i giorni non finiamo sul giornale, in senso negativo. La nostra azienda ha deciso di partire con i letti di area, i letti per intensità di cure, con un nuovo modello organizzativo per processi, applicando la logica Lean, chiamata Toyota, se volete. Questa è stata una decisione non discutibile, presa a livello di direzione generale, e in questo senso ci siamo mossi da 6 anni. All'interno dei processi Lean, scusate, ma sono in una fase in cui una distanza critica, non vedo con gli occhiali, non vedo senza. Allora, all'interno dei processi Lean abbiamo organizzato un'organizzazione Lean in senso sanitario. Abbiamo strutturato un'organizzazione per processi con dipartimenti, abbiamo applicato la stessa organizzazione Lean all'interno dei processi amministrativi. Abbiamo fatto una cartella clinica integrata e dopo vi descriverò. Abbiamo sviluppato moltissime tecnologie, abbiamo sviluppato una struttura di Health Technology Assessment e un sistema di DSS che ci consente in tempo reale, entro i 5 del mese successivo, di valutare per unità operativa o per gruppo di medici di medicina generale i livelli prestazionali e le spese nel mese precedente. Contemporaneamente ci siamo posti il problema delle risorse. Abbiamo fatto una valutazione delle competenze secondo una metodologia che ora non ho il tempo di spiegarvi, che consiste in 54 domande, eccetera, su 7.000 dipendenti. Abbiamo fatto una revisione degli obiettivi, abbiamo cambiato i modelli di sviluppo e abbiamo investito negli ultimi 4 anni circa 100 milioni di euro in nuova edilizia. Concetto di governance: abbiamo cercato di fare una pianificazione e un controllo utilizzando il sistema DSS. Abbiamo sviluppato una dirigenza che si sta espertizzando, abbiamo creato anche dei corsi sull'organizzazione lì su 4 livelli. Abbiamo lavorato molto sul risk management, sulla qualità e su tutti i sistemi di controllo, applicando nel sistema amministrativo, se qui c'è qualcuno che si occupa della parte amministrativa, l'applicazione della legge 231. Si tratta della mappatura dei rischi all'interno di tutti i processi della pubblica amministrazione. E ora vediamo un attimo l'organizzazione sanitaria. L'organizzazione sanitaria è fatta così: una direzione infermieristica con una responsabile di struttura complessa, 5 dirigenti infermieristici e una dirigente ostetrica. Una direzione tecnico-sanitaria, sempre questo responsabile di struttura complessa, con 4 dirigenti tecnici. Una struttura dipartimentale e le direzioni sanitarie dei presidi, all'interno del presidio, avendone noi 6, si occupano di gestione, coordinamento e verifica. Tutto tutto questo apparato è un apparato che dipende dalla direzione sanitaria, che apparentemente sembrerebbe un organo monocratico tipo Re, in realtà lavora sempre in collaborazione con tutte queste entità, perché senza la collaborazione di tutti questi gruppi andiamo poco lontano. Una struttura così creata sembrerebbe quasi che dividesse la linea professionale infermieristica, la linea tecnico-sanitaria dalla linea medica, perché all'interno dei dipartimenti gestiti da medici, i medici non dirigono le altre professioni. In realtà non è così, perché tutto questo deve servire in una logica di rispetto dell'autonomia professionale, ma deve essere in un'alta integrazione. La nostra organizzazione, quindi, come vi ho detto, opera per processi. Uno sviluppo di carriera in senso gestionale tradizionale non soddisfa le aspettative, e poi vi faccio vedere perché. Si dividono responsabilità prevalentemente professionali sulla direzione dei processi, e quindi bisogna che in qualche maniera riusciamo a pensare a degli sviluppi di carriera in ambito professionale. Che cosa intendo quando dico si lavora per processi? Questa è la struttura infermierista, vi farò vedere la struttura infermierista, la struttura tecnica e la struttura dipartimentale. La struttura, come ho detto, c'è un responsabile di struttura complessa. Ci sono incarichi ad alta valenza aziendale, cioè la dirigenza sia infermieristica sia tecnico-professionale non è giocata in senso verticale, vi farò vedere cosa sulla gestione, ma è dire giocata tutta sui processi trasversali. Infatti, se vedete questo, vedete che qui ci sono i vari presidi colorati in verde: Santa Maria Nuova, San Giovanni di Dio, Santa Maria Annunziata, Borgo San Lorenzo. All'interno di questo c'è un livello gestionale di area comparto, perché tutti i livelli direzionali sono giocati in senso processi attraverso tutte le nostre strutture, e sono uno che si occupa dell'innovazione e sviluppo di buone pratiche, uno della logistica, della gestione e delle risorse umane, uno del sistema, dello sviluppo del sistema pool territoriale, appropriatezza e health technology, sviluppo di processi di apprendimento, sviluppo del percorso nascita, ovviamente la dirigente ostetrica. Quindi esiste una linea professionale che passa tutto il nostro territorio, i nostri 6 ospedali, che lavorano questo, perché il nostro problema è l'omogeneizzazione dei comportamenti su un territorio così vasto. Questo non è altro che una conferma di quello che vi ho detto, alla responsabilità dei processi di assistenza infermieristica attraverso la gestione dell'informazione, delle tecnologie, eccetera, e il sistema informatizzato che vi farò vedere. Questo è un esempio invece della direzione tecnico-sanitaria, in cui c'è un'area radiologica, un'area di laboratorio, un'area di abitazione, un'area della prevenzione. A capo di ciascuna di queste aree esiste un dirigente che comanda la linea professionale, ma non la gestione diretta, perché ciascuno di questi dirigenti si occupa di fatto dei processi trasversali a tutto, a seconda delle loro competenze. Risk management e accreditamento e qualità è il dirigente dell'area laboratorio che aveva maggior competenza in questo settore. Health Technology Assessment partecipa a questo gruppo di lavoro il dirigente dell'area della radiologia. Applicazione del decreto legislativo 81 attraverso tutte le strutture dell'azienda si occupa ovviamente il dirigente dell'area prevenzione. Valutazione e gestione delle risorse umane se ne occupa il dirigente dell'area della riabilitazione. Queste sono l'organizzazione per processi su cui insisto, i dirigenti fatti lavorano esclusivamente su processi trasversali e non su incarichi gestionali verticali. E andiamo avanti sull'area medica. Il mio problema è che ho 6 ospedali sparsi su un territorio estremamente vasto, e la mia problematica è definire che questi 6 ospedali fanno parte di un'unica rete con un unico comportamento professionale, o perlomeno con omogeneizzazione dei comportamenti professionali, e tutti si sentano parte di un'unica azienda, che è l'azienda sanitaria di Firenze, perché la nostra azienda è frutto dell'accorpamento di 10 aziende diverse. E perlomeno anche ora, talvolta, quando a uno dei nostri medici o uno dei nostri personali chiediamo di dove vieni, la sua tendenza è di definire l'ospedale di appartenenza e non l'azienda di appartenenza. Questo è qualcosa che nel tempo stiamo cercando disperatamente di cambiare. Il modello del dipartimento. Allora, il dipartimento ha un direttore che è un medico, ha un referente infermieristico del dipartimento che è un ruolo professional, non è un ruolo gestionale, non gestisce la catena degli infermieri del dipartimento, ma gestisce la linea professionale, i comportamenti professionali all'interno del dipartimento. Ovviamente non dipende dal medico, ma ha un'assegnazione funzionale. un comitato direttivo di dipartimento, un referente amministrativo e una segreteria di dipartimento, anche questi con assegnazione funzionale. Il direttore del dipartimento è nominato dal direttore generale, sentite il direttore sanitario, ovviamente scelto fra i responsabili di struttura complessa. Esercita la sua attività a tempo esclusivo. Che cosa vuol dire tempo esclusivo? Vuol dire che per gestire e omogenizzare un'azienda di queste dimensioni io avevo necessità di un certo numero di persone che dedicassero quasi tutto il loro tempo sulla responsabilità di omogenizzazione. Quando c'erano vecchi responsabili di area che restavano all'interno del presidio e la responsabilità della loro unità operativa o la loro unità operativa, visto che io vengo dall'interno perché ero primo dirigente di secondo livello dell'azienda, era quella che veniva beneficiata di tutte le risorse, di gran parte delle risorse che c'erano all'interno dell'area. Gli altri primari non lo vedevano granché di buon occhio. Quindi doveva essere un elemento al di sopra degli altri che garantisse l'omogeneità e l'equità all'interno dell'azienda. Allora, abbiamo deciso di far, abbiamo proposto di far firmare un contratto a rapporto esclusivo. E cosa significa rapporto esclusivo? Significa che abbandonano transitoriamente, lasciandoli in mano a facenti funzioni, la direzione della loro struttura. Abbandonano la direzione, ma volendo possono fare 2 giorni la settimana di professional all'interno della loro struttura per permettere altrettanti 2 giorni la settimana la loro attività libero professionale. Voi mi direte che non si può fare, io vi dico che legalmente si può fare perché è un contratto di diritto privato. Il direttore di dipartimento che funzioni ha? Predispone annualmente il piano dell'attività e dell'utilizzazione delle risorse disponibili, negoziato con la direzione aziendale nell'ambito della programmazione. Ha una gestione strategica, organizzativa, clinica ed economica. Non è un re all'interno della propria struttura, perché in realtà è una persona che deve definire con carattere di continuità tutte le seguenti attività e le seguenti specifiche. E dalle specifiche, dall'attività e dalla soddisfazione dei bisogni e degli indirizzi aziendali deve fare un calcolo dell'economico necessario. Il budget del direttore di dipartimento non è un budget autonomo, ma è fatto dalla somma dei budget delle strutture afferenti. Cioè è autonomo ma creato dalla somma delle strutture complesse afferenti. Ed ecco 2 esempi di 2 dipartimenti. Questo è un dipartimento medico con tutte le sue sedi e tutte le sue strutture semplici e complesse all'interno dell'azienda, e all'interno di questi abbiamo sviluppato 5 ruoli professionali di omogenizzazione dei comportamenti all'interno delle strutture semplici e complesse aziendali. Uno è implementazione OLA della degenza. OLA non è altro che la sigla dell'organizzazione Lean dell'assistenza, e quindi è un esperto in organizzazione Lean che deve omogenizzare i comportamenti. Un'altra funzione di controllo, un terzo il rischio linea e formazione. Implementazione OLA del gruppo degli outpatients, perché esiste varie strutture, gli outpatients sono una categoria a parte su percorsi a parte. Poi c'è un coordinamento professionale dell'endoscopia digestiva e della gastroenterologia, un coordinamento dell'attività diabetologica. Questo è il dipartimento di area chirurgica che risente più o meno e rispecchia le stesse necessità degli altri. Questi sono livelli professionali che lavorano a livello dipartimentale e che nel nostro sistema, dopo vi spiegherò, abbiamo fatto un sistema a punti per primare, l'unica, una delle poche cose che siamo in grado di fare. Cioè abbiamo diviso la cifra a disposizione per dando a ogni medico dell'azienda un punteggio pari a 30 punti, ogni punto vale circa 14 euro. All'interno di ogni unità operativa il primario ha dato degli incarichi professionali con delle specifiche, la mission, gli obiettivi da raggiungere e degli indicatori di verifica. E ha dato un voto a ciascun professionista della sua azienda che va da 0 a 10. Abbiamo rapportato la scala da 0 a 10 e se ci sono medici da 0 a 300, e da lì abbiamo calcolato il punteggio e l'economico rispettivo. A queste persone sugli incarichi trasversali abbiamo dato un punteggio di 70 punti, che è il punteggio minimo di una struttura complessa. Questi sono i nostri dipartimenti. Se vedete, ho messo il dipartimento di cardiologia che abbiamo creato da poco in giallo. L'abbiamo creato in una seconda fase perché nel momento in cui avevo necessità di fare i letti d'aria di intensità di cure non potevo permettermi dipartimenti specialistici che avrebbero remato contro un'omogeneizzazione dei posti letto. Una volta fatti mi sono permesso di farlo. E anche qui ci sono delle linee trasversali di lavoro che ciascuno di loro deve fare, l'eye care medica di elezione, d'urgenza, le linee della chirurgia d'elezione, le linee della chirurgia d'urgenza, gli outpatients e il percorso nascita. Anche questi sono tutti percorsi a gestione professionale. L'organizzazione all'interno delle strutture, da cosa è fatta specialmente nell'area chirurgica? Come viene calcolato la lista dei pazienti operati, necessariamente devono essere operati? Ogni chirurgo vede i suoi pazienti, il chirurgo vede i suoi pazienti e definisce per quel paziente la diagnosi, il tempo medio di intervento, il tempo medio di degenza e i criteri di priorità. I criteri di priorità l'hanno decisi fra loro i vari professionisti. Decidendo i criteri di priorità e tutti questi dati, lo mette in una lista d'attesa. Abbiamo preassunto 4 ingegneri gestionali che appartengono all'area di comparto, prende veramente una miseria da un punto di vista economico, che hanno il compito di studiare qual è la miglior localizzazione dei pazienti, giocando sulla tempistica di sala operatoria e sulla degenza, portando così un'utilizzazione dei posti letto dell'area programmata circa il 100% e la sala operatoria riempiendola in picchi, aumentando a parità di letti l'attività chirurgica del 30%. Il manager di linea, che poi sarebbe altro che l'ingegnere gestionale, dipende dalla direzione sanitaria, recepisce gli indirizzi di programmazione strategica, programma tatticamente le attività di erogazione del processo, interagisce con i responsabili delle strutture operative. Questo è un esempio di quello che io intendo per letti d'aria, perché talvolta parlando fra noi di letti d'aria si dice abbiamo creato l'area chirurgica, abbiamo messo insieme i letti dell'ortopedia, della chirurgia generale, della chirurgia vascolare e abbiamo fatto l'area chirurgica. La domanda che io faccio classicamente è, dico, scusa collega, al chirurgo vascolare per esempio, ma quanti letti hai? Se quello risponde un numero vuol dire che a mio avviso non sono stati fatti i letti d'area, perché i letti d'area hanno una condizione ben precisa. I letti d'area significa che se l'urologo ha dei cancri da operare deve avere a disposizione più posti letto rispetto al chirurgo che ha delle appendici. Quindi a seconda delle fasi il numero di posti letto deve essere necessariamente mobile. Noi abbiamo riunito per 6 mesi tutti i nostri professionisti di tutte le specialità che hanno diviso le loro tipologie delle loro casistiche in livelli A, B, C e D, quelli classici, hanno fatto l'elenco delle priorità, confrontandosi con le priorità abbiamo fatto un dato prospettico e poi dopodiché noi abbiamo messo insieme tutti i pazienti, insieme nella stessa area, per cui cambiano non solo la disposizione dei pazienti, ma cambia anche il numero dei pazienti assegnato, per cui il chirurgo generale può avere in una settimana 4 sedute di sala operatoria e 12 pazienti, la settimana dopo ne può avere 2 perché 12 ce l'ha l'urologo. E a supporto di tutto questo, che cosa abbiamo fatto? A supporto di tutto questo abbiamo messo un sistema di cartella clinica computerizzata che vale per tutti i nostri ospedali. In tutti i nostri ospedali i pazienti ricoverati o ambulatoriali afferenti vengano inseriti all'interno di un software unico. Non è stato semplice convincere a fare parti comuni le varie specialità sulla cartella clinica. Ora la stanno usando, devo dire che ne percepiscano i vantaggi, che sono per esempio indagini statistiche rapide, la possibilità in poco tempo di ritrovare i dati del paziente se ben inseriti. Ma soprattutto la cartella clinica non è solo uno strumento scusatemi, di trascrizione di dati come potrebbe essere sul cartaceo. La cartella clinica ha la grande capacità che una volta che hai definito il percorso che vuoi fare, gli stop che vuoi mettere, gli step che vuoi creare, in maniera software li crei e vincoli tutti coloro che lo usano a quel percorso. Quindi non vediamo la cartella clinica come un sistema di immagazzinare i dati in maniera diversa dal cartaceo. Ma se tu studi prima il processo, definisci gli step del processo, fai una cartella software che va in linea col processo che tu hai definito, ne parli con i professionisti, lo concordi e condividi, quando hai fatto il software non c'è nessuno che può uscire da quel processo, perché altrimenti il programma si inchioda e non va avanti. Abbiamo poi creato, su cui abbiamo vinto in premio, oggi, ieri mi pare, abbiamo fatto tutta una serie di clinical pathways che riguarda circa l'80% delle patologie e entro i prossimi 6 mesi dovremmo inserirle all'interno delle cartelle cliniche, in maniera che il medico definisca paziente con broncopolmonite destra e gli venga automaticamente sulla cartella clinica quello che è il programma ottimale diagnostico-terapeutico per quanto riguarda delle linee guida che all'interno dell'unità operativa hanno concordato. Dopodiché il medico può fare quello che vuole, ovviamente, libero nelle sue scelte, ci mancherebbe altro che dove fosse vincolato a seguirlo, ma se non altro ha un orientamento su quello che sono le più recenti ricerche in quel senso. Abbiamo gli esami ematochimici che finiscono direttamente in cartella, abbiamo una programmazione all'ingresso della dimissione e abbiamo creato un progetto, sia un progetto un solo paziente. Che cosa significa un solo paziente? Significa non è che abbiamo un paziente solo, ma che il paziente è sempre il solito quando sta a casa, quando viene assistito sul territorio, quando va in ospedale e quando dopo l'ospedale finisce in un'area riabilitativa. All'interno della nostra azienda abbiamo moltissimi enti o aziende che dimettono. Abbiamo un'azienda ospedaliera universitaria che è Careggi, abbiamo un'azienda pediatrica che è il Maier, abbiamo 18 case di cura che dimettono, abbiamo 6 nostri ospedali che dimettono. E allora, utilizzando la cartella software unico, in base a quella c'è una serie di schede che riempie l'assistente sociale, l'infermiere, il riabilitatore se ne ha bisogno, il medico di reparto, eccetera, che danno, in base a un algoritmo che è stato studiato con 2 anni di lavoro, danno di fatto un indice, che un indice è numerico. Entro un certo range il paziente può essere assistito a domicilio. Questo significa che viene mandato in automatico la cartella e l'email al medico di medicina generale, al distretto di riferimento, entro le 48 ore dal ricovero del malato, dando una probabile diagnosi di dimissione. A questo punto loro hanno 2 possibilità, mi dicono siamo in grado di farmene carico oppure non sono in grado di farmene carico. In quell'altro caso allora il sistema deve prevedere un'assegnazione in un'area di lungo degenza, in un'area riabilitativa, una delle tante strutture che si occupano di questo. Questo è un progetto molto interessante che partirà il 15 di questo mese, quindi io spero vada molto bene. Ho finito e vi ringrazio.